Architects and the City, i temi dell'urbanistica fiorentina e non solo, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze.
Buona mattinata a tutti, le 9:34 minuti in diretta dall'acquario di Controradio per un altro appuntamento di Architects and the City, la trasmissione che realizziamo in collaborazione con l'Ordine degli Architetti di Firenze, nella quale parliamo dei temi più attuali che riguardano l'architettura, l'urbanistica, ma insomma spesso ci giriamo anche intorno a questi due nodi centrali. Il caso della puntata di oggi, per la quale gli ospiti sono la vice sindaco di Firenze Cristina Giachi, in contatto con noi telefonico. Buongiorno. Vice sindaco c'è?
Sì, buongiorno, ci sono, è che sto facendo sette cose insieme.
Immaginavamo. Buongiorno, e invece fisicamente in studio qui con me Fabrizio Ricciardelli, che è il direttore della Kent State University Florence Center, ma è anche il segretario nazionale di ACUPI, che è l'associazione dei college delle università americane, dei programmi di studio per gli studenti americani nel nostro paese.
Buongiorno a tutti.
Insieme, lo avrete dedotto dagli ospiti, vogliamo parlare del rapporto tra le università americane e la città di Firenze, il ruolo culturale, prima ancora che economico, e che ormai è quotidiano tra gli studenti americani e la nostra città. Vogliamo chiederci se stiamo fornendo loro tutti i servizi possibili, cosa potremmo fare per migliorarli, in cosa consiste la loro risorsa, come cambia la loro presenza la nostra città. Volevo partire dai numeri, e nessuno meglio di te, Fabrizio, può conoscere questi numeri. Di che numeri parliamo?
Ma i numeri sono importanti perché ACUPI raccoglie, diciamo, le sinergie di molte strutture nordamericane che hanno sede permanente sostanzialmente in Italia, e devo dire che le città di maggiore attrazione e attrattività per questi programmi sono tendenzialmente due. La prima sicuramente è Roma, per ovvi motivi, la seconda a cascata è Firenze. E i numeri per quanto riguarda Firenze sono importanti, perché si parla di circa 30 e più programmi nordamericani con una quantità di studenti che ogni anno vivono sostanzialmente da cittadini. Firenze è molto alto, quindi si parla intorno dai 10.000 studenti in su, per arrivare quasi a 15.000, insomma, considerando e non considerando gli open doors, che sono i programmi, diciamo, i faculty led programs, cioè questi programmi, diciamo, a macchia di leopardo, dove il professore viene da solo per un periodo breve con i suoi studenti. Quindi a questo numero importante si aggiungono anche questi faculty led programs.
Una presenza che ormai è diventata strutturale, vero vice sindaco, e che rappresenta una grandissima opportunità di internazionalizzazione che dovremmo riuscire a sfruttare, tra virgolette, ovviamente, nel migliore dei modi possibili. Qual è il suo punto di vista?
Ma io mi ci occupo di studenti americani da quando ho iniziato il mio impegno al Comune di Firenze con l'assessorato all'università, e devo dire che sono una componente del nostro profilo identitario ormai, cioè fanno parte dell'identità culturale della città e contribuiscono a definirla. Sono una presenza stabile che però ha alcuni, diciamo così, difetti strutturali non rimediabili, tipo il fatto che stanno pochissimo tempo. Questo consente un radicamento solo parziale di ciascuno di loro, mentre l'esperienza della presenza degli studenti americani nel complesso è molto radicata a Firenze, quindi è un terreno di intervento molto difficile. Loro sono già molto attivi e a livello di internazionalizzazione facciamo tantissimi progetti con le nostre scuole, nel volontariato. Quindi, diciamo, si sta lavorando al massimo, e con Fabrizio Ricciardelli spesso ci confrontiamo e organizziamo manifestazioni, eventi e la partecipazione dei ragazzi alla vita della città. Ripeto, la difficoltà nasce dal fatto che sono presenze che durano nella gran parte dei casi pochi mesi, 3 mesi, 4 mesi, e quindi questo alla fine consente una la maturazione di un senso di appartenenza alla città molto parziale, ecco.
Sì. D'altra parte, sul problema dell'alloggio si misura questo rapporto d'amore difficile, potremmo chiamarlo così, no? Nel senso che la maggior parte degli studenti è ospitata in appartamenti. Esistono solo poche realtà, per esempio la New York University, dotate di un campus.
Ma questa in realtà è la dimensione che loro cercano, ci spiegavano, cioè perché l'esperienza in Italia per loro è composta anche dalla vivere o in famiglia o in appartamento nel cuore della città, di non replicare l'esperienza americana del campus.
Questo ha solo aspetti positivi, lo chiedo a Fabrizio Ricciardelli, o ci sono anche dei risvolti che potrebbero far perdere qualità a questo rapporto?
Ma io penso che ci possa essere alcuna interazione tra le due cose, nel senso che è vero che lo student hotel è una situazione, come dire, di ospitalità che non propriamente si inserisce nell'ambito dello studente di 18-22 anni. Però questo non significa che, per esempio nel caso mio, in certe occasioni possa essere utilizzato. È vero quello che diceva Cristina Giachi, cioè il fatto che lo studente tendenzialmente voglia stare dentro la città, voglia essere immerso nelle dinamiche, come dire, socio-politiche e culturali della città. È chiaro che questo è già difficile per la tempistica, per il fatto che gli studenti stanno veramente poco, cioè un semestre sostanzialmente, addirittura anche meno, perché per l'estate stanno un mese fondamentalmente, sì. Poi c'è una turnazione abbastanza serrata degli studenti stessi. Ci sono università che, come la mia per esempio, che stanno pensando di offrire 4 anni direttamente a Firenze, per tanti motivi, insomma, perché comunque Firenze è una città attrattiva, perché nel caso della Kent State, Firenze è considerato proprio un campus satellite dell'università centrale, quindi insomma avendo questa università anche i regional campuses, Firenze è considerato tale, quindi insomma c'è un'apertura in questa direzione. Ovviamente siamo a una fase di passaggio tendenzialmente che si evolve dalla seconda metà degli anni 50, insomma del Novecento, e che arriva fino a noi, cioè se all'inizio erano poco strutturati questi programmi, adesso sono diventati sostanzialmente dei giganti, insomma, con una presenza permanente che dà lavoro a tantissime persone e crea un indotto economico importante, insomma. Quindi forse il passaggio successivo, magari lo vedrò a fine carriera, però insomma, tendenzialmente c'è questa volontà di portare queste strutture ad ospitare studenti non soltanto per un semestre, ma per un intero percorso universitario.
Mi piacerebbe avere da entrambi una risposta, perché rappresentate due punti di vista differenti, quindi sono sicuro che le vostre risposte si completerebbero. Riguardo uno dei temi che riguarda l'alloggio, ma più in generale il rapporto della città con gli studenti americani, ma non solo in realtà, che è un po' la novità del tessuto urbano fiorentino immediatamente vicino al centro, parlo di The Student Hotel evidentemente. Come vedete questa novità, come una risorsa praticabile o no?
Ma in realtà gli student hotel sono alberghi principalmente, quindi è più una tipologia di ricezione alberghiera, quelli almeno che noi abbiamo al momento, mentre gli studentati veri e propri, pensionati per studenti come quelli che abbiamo pubblici, sono anche luoghi di identità culturale particolare. Penso a Viale Morgagni, penso a quello che si trova vicino a Novoli o agli altri a San Salvi. Sono luoghi che hanno un potenziale anche di inculturazione delle zone della città circostanti molto forte, che al momento forse non sono sfruttate appieno, cioè non c'è una costruzione di progetti collaterali alla vita studentesca, ecco. Però segnano fortemente l'identità dei rioni dove si trovano, mentre gli student hotel, quelli che hanno questo nome, il marchio, diciamo, student hotel, sì. Quello che abbiamo a Viale Lavagnini è enorme, è una forma di ricezione alberghiera particolare, diciamo, però ci si muove dalla ricezione alberghiera verso il pubblico e della clientela giovane, non dall'esigenza di ospitare studenti principalmente.
Molto chiaro, molto chiaro. Fabrizio Ricciardelli su questo tema?
Ma il problema è la tempistica, come dicevo prima, cioè non è facile veicolare, guidare gli studenti in una direzione piuttosto che in un'altra. E gli studenti non hanno effettivamente il tempo, se non in seconda battuta, perché poi, come dicevamo prima, dietro le quinte, sostanzialmente i ragazzi che hanno questo percorso, questo study abroad, questo periodo, diciamo, a Firenze, si fidelizzano sostanzialmente, quindi torneranno sempre nelle loro fasi della vita. In questa città, matrimonio, battesimo ai propri figli, manderanno i figli stessi a studiare a Firenze. Difficilmente si concilia con la vita vera, profonda della città, quindi forse quello che potremmo pensare in una prospettiva futura, forse di evoluzione della città stessa, potrebbe essere un punto d'aggregazione francamente difficilissimo da disegnare, perché poi non li possiamo guidare noi gli studenti, dovrebbero andarci naturalmente.
Certo.
E pensare quindi una forma, diciamo, centralissima di aggregazione. Io negli anni 90 ho avuto l'opportunità di andare a Salonicco, per esempio, mi capitò questa esperienza, e lì c'era questo locale Milos dove gravitavano tutti gli studenti della città. Ora, Firenze è un caso particolare, ne parliamo continuamente con Cristina Giacchi, perché effettivamente mi riferisco agli studenti americani, sono 16.000, ma in totale sono circa 90.000, quindi l'Università di Firenze, l'Istituto Olandese, l'Università Americana, l'Istituto Europeo, eccetera, quindi è difficile da gestire in toto, diciamo. Quello che potremmo pensare è questo, cioè cercare un linguaggio comune, un territorio comune che probabilmente potrebbe raccogliere tutte le sinergie di questa grande potenzialità che abbiamo.
Provo a buttarla lì, ma è ovviamente un'ipotesi più vicina allo scherzo che non alla programmazione vera e propria, però dicevamo che le oblate è candidato un po' come luogo, di fatto lo è diventato come luogo di incontro, probabilmente anche di scambio, no? Tra studenti internazionali e studenti fiorentini. Forse si potrebbe partire da questa esperienza spontanea e magari costruirci qualcosa attorno?
Ma si può senz'altro fare, ma le dinamiche di elezione, diciamo così, di questi luoghi sono poi dinamiche molto affidate anche alla fluidità delle scelte. Per dire, è molto difficile trovare delle alchimie che determinano poi un risultato certo, cosa che invece è necessario fare quando si deve fare un investimento pubblico. Per cui noi è chiaro che abbiamo degli enormi limiti da questo punto di vista, perché a volte progettiamo un po' al buio, no? Anche le murate, per dire, svolgono questo ruolo di punto di riferimento. Sono in mezzo a un po' all'universitario, eppure non è la stessa cosa delle oblate, perché probabilmente alle oblate ci sono i libri ed è la dinamica è tutta un'altra. Però ecco, sono poi queste sono le sfide di Firenze, che cerca di recuperare profili di identità realmente presenti in mezzo ad alcuni di essi che sono ridondanti ed eccessivi, appunto il profilo della città turistica che la fa da padrone e che è molto difficile da rintuzzare, da tenere sotto controllo.
Magari si potrebbe destinare a questa funzione uno dei grandi vuoti urbani dei quali parliamo spesso, no? Uno dei grandi recuperi da fare magari nel centro storico della città, con tutte le complicazioni
comporta. Dobbiamo trovare delle funzioni che creino della sostenibilità dei progetti, no? Perché altrimenti rischiamo non abbiamo le risorse per poter fare investimenti a fondo perduto senza una loro sostenibilità da questo punto di vista. Quindi bisogna trovare delle funzioni e delle idee. È chiaro che anche sostenere gli investimenti privati come gli student hotel che attualmente ci sono va in questa direzione, perché quelli sono luoghi dove accanto alla funzione di ricezione alberghiera c'è tutto un tema dello spazio, e per questo sono apprezzati dall'amministrazione dello spazio, affidato alle funzioni aggregative più generiche, gli spazi comuni, il co-working, le funzioni di esercizio pubblico, i bar, gli spazi aperti alla cittadinanza, che sono pensati proprio per avere questa funzione di attrattori di un pubblico giovane e di aggregatori. Sono tutti i tasselli di un disegno che in realtà è molto complesso e difficilmente dirigibile dall'alto e indirizzabile, no? in modo univoco.
Quindi una politica di tipo sistemico risulta difficile in questo quadro.
Risulta difficile una politica di tipo sistemico che voglia essere dirigista e improntare il risultato da subito. È necessario ragionare in termini sistemici, cucendo, ricucendo i tasselli di una presenza che c'è, delle esigenze che sono poi molto fluide. Vi faccio un esempio: quando avevamo iniziato a lavorare con gli studenti americani, avevamo fatto tutta una roadmap di eventi, di momenti per coinvolgerli e creare momenti di incontro con gli studenti italiani, no? Questi è stato un completo fallimento, perché gli studenti che si trovavano a Firenze volevano andare o dove sceglievano loro, oppure facevano le cose obbligatorie, rese obbligatorie dalla scuola. Non c'era un livello intermedio di proposta immediatamente accettata, perché questo tempo nella città all'estero era anche un tempo affidato un po' alla libertà, alla libertà di ordinamento, di programmazione del tempo. E quindi tutta la nostra fatica di organizzare eventi e momenti di incontro era vana.
Era più letta come artificiosa magari che non come organica. No?
Certo. Era artificiosa, non nasceva dal loro desiderio, aspirazione o relazione con altri studenti, e quindi non ci portava a un risultato che era quello di creare questi luoghi di aggregazione che loro potessero frequentare.
Certo, ovvio. D'altra parte, in questo quadro di frammenti da ricucire, no? Entrano anche degli esperimenti positivi. Sto pensando sempre sul tema dell'inclusività culturale. Sto pensando all'esempio di The Florentine, per esempio, come testata giornalistica orientata quindi all'inclusività degli studenti di lingua inglese in città, o sto pensando anche ai programmi didattici di alcuni centri culturali in città, da Palazzo Strozzi al Centro Pecci di Prato in poi, che sono orientati proprio agli studenti stranieri.
Sicuramente le Oblate sono un centro d'eccellenza, io vedo i miei studenti e naturalmente ci vanno, quindi questo sicuramente è un osservatorio, può essere un osservatorio per capire come si muovono queste dinamiche, diciamo, di spostamento degli studenti all'interno della città. Poi è ovvio che i calendari delle strutture americane, io sto lavorando già al 2020, insomma, sono già strutturatissimi, per cui ogni istituzione ha la sua gestione interna, che è ricchissima di attività e che poi va evidentemente a cascata sulla città anche da altri punti di vista. Parlo per esempio del volontariato, oppure delle attività, diciamo, di co-teaching, di insegnamento, di affiancamento dei docenti di inglese nelle scuole superiori. Soltanto la Kent State lavora con il liceo classico Galileo, il Michelangelo e con il Capponi, per esempio. Io mando circa 100 studenti a semestre ad affiancare, no, i docenti come madrelingua. E lo stesso vale per le movie nights, no, per esempio. Attività, certo, sociali, sì, sono sostanzialmente, certo, disegnate dall'università stessa. Bisogna trovare un linguaggio comune che possa naturalmente vedere questi ragazzi muoversi in una direzione più. Le Oblate sicuramente sono un punto di aggregazione e secondo me il punto di partenza come osservatorio per andare avanti.
Ci sono giustamente le movie nights dell'Odeon, che mi erano passate di mente, ma che sono anche quelle orientate a quel tipo di pubblico. C'è il progetto che il Comune di Firenze sostiene ormai da diversi anni, che si chiama Black History Month Florence, che vede la partecipazione attiva attorno ai temi della cultura afroamericana anche della New York University e di altre realtà simili. Quindi degli elementi sui quali costruire qualcosa di organico ci sono, insomma.
Ma ci stiamo lavorando con Cristina.
Il tema della lingua, che chiaramente tutte le cose che abbiamo citato sono cose in lingua inglese, perché gli studenti non sono in grado in così poco tempo di arrivare ad una padronanza dell'italiano che gli consenta di condividere l'ambiente culturale che non sia in lingua inglese.
E questo è sempre legato anche al periodo di studi, no? Nel senso che io ricordo le esperienze del mio Erasmus. Fossi rimasto a Lisbona solamente 3 mesi, il portoghese non l'avrei imparato mai con la proprietà con cui ho imparato. Essendoci stato un anno poi innamorato di quella città, ho imparato quella lingua bene e quindi sono riuscito a entrare nelle dinamiche anche culturali della città.
Anch'io ho fatto l'esperienza, sono stato in Inghilterra dopo essermi laureato a Firenze in storia medievale, a lettere, sono andato in Inghilterra a fare il dottorato, sempre in storia. Il mondo dello study abroad è cambiato moltissimo, cioè non è più come dire proprio l'esigenza di calarsi come dire nella cultura linguistica, ma in generale anche sociale del paese in cui si va a studiare, sono più le materie a vincere in questa direzione. Mm-hmm. Nel senso, io per esempio offro corsi di biologia, offro corsi che apparentemente non hanno, no, una connessione con Firenze, in realtà ce l'hanno, perché qualsiasi cosa trova un collegamento con la storia, la cultura e l'insieme di valori che Firenze lancia nel mondo. Però ecco, non necessariamente sono legate alla lingua italiana, non necessariamente sono legate alla cultura italiana, però questo non vuol dire che queste cose siano scollegate dalle dinamiche sociali, architettoniche, politiche della città stessa. Certo. Quindi è questo il linguaggio che va identificato, capito e seguito, secondo me, in futuro, chiaramente.
No, io volevo soltanto dire che le opportunità erano numericamente di meno, non che fossero, va benissimo così, perché poi Firenze è un'anima internazionale da sempre, a cui tiene, nella quale si riconosce, insomma, ecco.
Anche perché sennò poi già so che a fine trasmissione i miei compari dell'Ordine degli Architetti mi tirerebbero le orecchie. C'è da guardare l'aspetto normativo, delle normative urbanistiche applicate agli studentati di tipo privato, di tipo pubblico, no? Altrimenti si rischia di fare una gran confusione, di magari favorire in maniera eccessiva i privati rispetto all'interesse pubblico della ricettività di questi studenti.
Certo, è così, e credo che si debbano, che con l'aumentare delle richieste da parte di privati si possa anche maturare un approccio normativo, diciamo, più adatto ai tempi, ecco.
Molto chiaro.
Che superi il banale accostamento alle dimensioni pubbliche dell'ospitalità studentesca, che è quella del diritto allo studio degli studentati pubblici, ma possa riconoscere una specificità. Credo che ci sia un lavoro da fare, e senz'altro gli uffici dell'urbanistica saranno disponibili.
E qui mi ricollego alla cascata economica che ha evidentemente l'imprint di queste strutture, in termini di rivalutazione, di rivalorizzazione delle strutture ricettive per gli studenti stessi. Faccio l'esempio della SACI, insomma, di Palazzo Meidhof in via Sant'Egidio, la Kent State stessa, Palazzo Vettori, cioè queste strutture, per citarne veramente poche tra le tante, hanno un'importanza anche da questo punto di vista, cioè di valorizzazione del patrimonio architettonico della città, sostanzialmente.
Molto bene. Io voglio ringraziare vivamente Fabrizio Ricciardelli, direttore della Kent State University Florence, e voglio ringraziare ovviamente la nostra vice sindaco Cristina Giacchi, che ha partecipato con noi telefonicamente. Questa puntata è andata come tutte le altre di Architects in the City anche in diretta video su Facebook, per cui il podcast potete decidere se recuperarlo nella sua sola dimensione audio o nella dimensione audio video sulla pagina Facebook di Controradio. Architects in the City ritorna fra un paio di settimane, ancora per l'ultima puntata dell'anno. Grazie allora e buon lavoro.
Grazie.
Grazie a voi, buon lavoro, buona giornata.
Buona giornata.
Architects and the City, i temi dell'urbanistica fiorentina e non solo, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze.